Mentre se da una parte vi sono rassicurazioni da parte dell'Azerbaigian, dall'altra la retorica presidenziale, quindi da parte del presidente dell'Azerbaigian, Aliyev, continua a essere eccezionalmente, aggressiva, non solo nei confronti della popolazione armena del Nagorno-Karabakh, ma nei confronti dell'Armenia stessa.
Ok, questa è una di quelle puntate, ma ce ne saranno altre, in cui sarebbe meglio avere sotto gli occhi una mappa. Se state ascoltando Globo in automobile, ovviamente non fate niente e continuate a guidare e non vi preoccupate perché sarà ugualmente tutto chiaro. Ma se siete in autobus o in metropolitana, tirate fuori il cellulare. E se siete seduti sul divano di casa, è ora di mettere in pausa, scendere in cantina e rispolverare il vostro vecchio Atlante. A proposito, gli Atlanti sono belli oggetti, non li tenete in cantina. Quello che dovete cercare è il Nagorno-Karabakh. Si scrive come si legge, Nagorno e poi Karabakh, con due K e l'H alla fine. Il Nagorno-Karabakh è un luogo strano e tormentato. È un territorio che si trova nel Caucaso meridionale e che formalmente appartiene all'Azerbaigian, ma che è abitato in gran parte da persone armene che vorrebbero unirsi, appunto, all'Armenia. Per questo, Armenia e Azerbaigian hanno combattuto ben due guerre per il Nagorno-Karabakh. Una all'inizio degli anni 90, che è stata vinta dall'Armenia, e una un paio di anni fa, nel 2020, che è stata vinta invece dall'Azerbaigian. Attualmente in Nagorno-Karabakh si trovano oltre 100.000 persone armene che sono praticamente isolate in mezzo al territorio azero, e quella che era una crisi politica è oggi una crisi umanitaria. Da alcuni mesi in Nagorno-Karabakh mancano cibo, medicine, generi di prima necessità, benzina, e la situazione sta diventando sempre più complicata. E qui direte, ok, di contese territoriali così, nel mondo ce ne sono moltissime, perché dovremmo interessarci proprio di questa? Ci sono altre due ragioni che rendono il conflitto in Nagorno-Karabakh molto speciale. La prima è che riguarda una quantità insospettabile di stati grandi e ricchi. Se avete davanti l'Atlante, guardate con chi confina l'Armenia. A ovest la Turchia, a sud l'Iran, a est l'Azerbaigian, tutte grosse potenze regionali che hanno qualcosa da dire in questo conflitto. E poi c'è la Russia, che ai tempi dell'Unione Sovietica era la dominatrice di questi territori e che è ancora di gran lunga il paese più influente. E c'è anche l'Unione Europea, che ha moltissimi legami storici con l'Armenia, ma che dopo la guerra in Ucraina ha cominciato a comprare gas dall'Azerbaigian. Insomma, per questo piccolo conflitto passa davvero tutto il mondo. L'altra ragione di interesse è proprio l'Armenia. Sotto molti punti di vista, l'Armenia è uno stato molto sfortunato, perché è piccolino, è relativamente povero, non ha sbocchi sul mare, è chiuso da tutte le parti, da stati grossi e minacciosi. Ma è anche un posto molto speciale. L'Armenia è una delle culle della cultura cristiana antica. Dopo il terribile genocidio degli armeni compiuto dalla Turchia all'inizio del Novecento, milioni di armeni sono scappati all'estero, creando comunità coese un po' in tutto il mondo. L'Armenia è una democrazia, anche se imperfetta, mentre alcuni degli stati con cui confina sono autocrazie, compreso l'Azerbaigian, con cui è in guerra. E in questo momento l'Armenia non sta combattendo soltanto per il Nagorno-Karabakh, ma anche per la sua stessa esistenza. Giorgio Comai è un ricercatore dell'Osservatorio Balcani Caucaso e membro del direttivo dell'Associazione per lo Studio in Italia di Asia Centrale e Caucaso. È un esperto della regione che ci aiuterà a srotolare la matassa di questa vicenda complicata e interessante. Vi do anche un piccolo suggerimento. Aspettate fino ai consigli, che decisamente vi sorprenderanno. Questo è Globo. È un podcast del Post con un'intervista a settimana sulle cose del mondo. E io sono Eugenio Cau. Giorgio Comai, benvenuto.
Buongiorno, grazie.
La prima domanda che ti faccio è forse la più difficile, nel senso che ti chiederei di spiegarci in maniera semplice e sintetica e che sia comprensibile anche per chi ci ascolta, senza avere la disponibilità di un mezzo visuale, le caratteristiche e il contesto di questa, per così dire, guerra a rallentatore che si sta svolgendo fra Armenia e Azerbaigian per il Nagorno-Karabakh. Io proverei a dividere in pezzetti questa questione che è così complicata e inizierei chiedendoti che cos'è il Nagorno-Karabakh?
Il Nagorno-Karabakh è una regione autonoma nata all'interno dell'Unione Sovietica ormai un secolo fa. Una regione autonoma a maggioranza armena, nata all'interno di quella che era all'epoca la Repubblica Socialista Sovietica Azerbaigiana, e quindi con il crollo dell'Unione Sovietica si è ritrovata parte dell'Azerbaigian. Quindi questo è il punto di partenza. Con il crollo dell'Unione Sovietica è diventata una regione contesa ed è stata una regione al centro di un conflitto più ampio che ha portato a scontri sia nella regione stessa sia in altre parti di Armenia e Azerbaigian tra armeni ed azeri.
Quindi stiamo parlando di una regione in cui la popolazione è a maggioranza armena, ma che si trova nel territorio dell'Azerbaigian. In realtà la questione è molto più complicata di così, come ci dicevi, perché dopo il crollo dell'Unione Sovietica, all'inizio degli anni 90 c'è stata di fatto una guerra fra l'Armenia e l'Azerbaigian per il controllo del Nagorno-Karabakh. Com'è andata?
Sì, a partire dalla fine degli anni 80 è nato un movimento, a partire in particolare dall'88, un movimento che univa richieste di pluralismo democratico, nazionalismo e unionismo, quindi un desiderio da parte della comunità armena del Nagorno-Karabakh di unirsi con quella che all'epoca era ancora l'Armenia sovietica. Era ancora difficile, anche se la fine era così vicina, immaginare la fine dell'Unione Sovietica stessa. Queste richieste, appunto, sono partite con manifestazioni pacifiche, però è nata presto un'escalation di violenza che non ha riguardato solo la regione stessa, ma che ha portato presto a violenze in altre parti, appunto, di Armenia e Azerbaigian. La guerra ha avuto dinamiche complesse, però è finita, in un certo senso, sorprendentemente, con una vittoria netta della parte armena. Dico sorprendentemente perché l'Azerbaigian ha una popolazione tripla di quella dell'Armenia, anche all'epoca, quindi insomma l'esercito era più grande, in teoria si trovava all'interno di quelli che erano i confini internazionalmente riconosciuti dell'Azerbaigian, quindi sembrava una guerra difficile per la comunità locale, che infatti in una certa fase sembrava avesse tutti i motivi di temere il peggio. La cosa è finita diversamente, si è conclusa appunto con il prevalere della parte armena, che è riuscita a prendere il controllo non solo su quella che era quel Nagorno-Karabakh nei suoi confini sovietici, una parte, ricordiamola, a maggioranza armena ma non a totalità armena, ma è riuscita a prendere il controllo anche su ampie aree dell'Azerbaigian in cui le comunità armene storicamente non risiedevano, erano abitate prevalentemente da azeri in primo luogo, in parte da curdi e altri popoli, che sono stati costretti nella loro totalità ad abbandonare queste aree. Per dare qualche senso dell'ordine di grandezza, in Nagorno-Karabakh abitano adesso poco più di 100.000 persone, dopo la guerra insomma, si parlava di 140.000 persone circa, di popolazione armena locale, mentre oltre 500.000 di persone, prevalentemente azeri, sono stati costretti ad abbandonare le aree che circondavano appunto il Nagorno-Karabakh stesso. E questa è come è finita la guerra nel 94 e la situazione che è rimasta per tanti versi stabile negli anni a seguire, con dei negoziati che hanno cercato di trovare una soluzione a questo conflitto, senza trovare soluzioni di compromesso che potessero da una parte rassicurare la comunità armena, dall'altra permettere il ritorno alle loro case della consistente comunità azera. Questo appunto fino poi alla guerra del 2020.
Ok, proviamo a fare un riassunto di quello che abbiamo detto finora, di questa situazione molto complicata. Il Nagorno-Karabakh è quindi un territorio molto ampio, con più di 100.000 abitanti, che si trova interamente dentro i confini dell'Azerbaigian, ma che però è abitato in grande maggioranza da persone armene, che quindi sono di etnia diversa rispetto agli abitanti dell'Azerbaigian, che sono molto vicini etnicamente ai turchi, e sono anche di religione diversa, perché gli armeni tendenzialmente sono cristiani ortodossi, poi con tutta una serie di particolarità in realtà, mentre gli azeri sono musulmani. Arrivano gli anni 90, cade l'Unione Sovietica e a quel punto, dopo una serie di circostanze molto complesse che qui non staremo a raccontare, ma sono molto complesse come tutto quello che avviene con il crollo dell'Unione Sovietica, si sviluppa una guerra tra Armenia e Azerbaigian per il controllo del Nagorno-Karabakh e, sorprendentemente, come dicevi tu, questa guerra la vince l'Armenia. A quel punto il Nagorno-Karabakh diventa uno stato satellite dell'Armenia, anche se non aveva nessun riconoscimento internazionale e formalmente era ancora parte dell'Azerbaigian. Cioè, ancora adesso, l'intero Nagorno-Karabakh, agli occhi della comunità internazionale, fa parte dell'Azerbaigian. Questo particolare status quo rimane così per più di 15 anni, fino a che nel 2020 si sviluppa una nuova guerra, Questa volta è l'Azerbaigian ad attaccare e la situazione si ribalta completamente, perché questa guerra l'Azerbaigian la vince. Ce la racconti?
Sì, bisogna tenere presente cosa è successo appunto negli anni tra la guerra del 94, insomma, che è finita nel 94, e quella del 2020. Quindi da una parte, se pensiamo ai motivi che hanno portato appunto alla sconfitta dell'Azerbaigian all'epoca, è importante ricordare come era in gran parte dovuta a spaccature interne e a conflitti interni tra varie componenti delle autorità dell'Azerbaigian, e il fatto che era un paese, come tanti altri appunto paesi dello spazio post-sovietico, che viveva un momento di difficoltà economica e politica estrema. Negli anni a seguire, se da una parte nelle aree appunto controllate dagli armeni vi è stato appunto uno sforzo di rafforzare il proprio governo de facto, darsi delle forme di governo, stabilire un governo, offrire servizi alla popolazione e via dicendo, e prepararsi anche militarmente alla difesa, che comunque rimaneva un'opzione sempre possibile, sempre all'orizzonte, sempre temuta, da parte dell'Azerbaigian è successa una cosa ancora più notevole, ovvero vi è stato un vero e proprio boom del gas e del petrolio, che ha permesso all'Azerbaigian di avere risorse economiche notevolissime. Ricordiamo che a Baku, capitale dell'Azerbaigian, è uno dei primi posti al mondo dove è stata estrazione di petrolio su ampia scala. Da lì hanno fatto i soldi i Nobel, di cui oggi appunto ricordiamo il premio. Però appunto a inizio anni 90 non vi erano ancora i meccanismi che permettevano esportazione su ampia scala di gas e petrolio verso l'Occidente. Vengono fatti dei nuovi contratti, delle nuove esplorazioni che permettono appunto all'Azerbaigian di arricchirsi in modo molto, molto sostanziale, facendo in modo che negli anni immediatamente precedenti la guerra del 2020 il solo budget militare dell'Azerbaigian fosse più grande dell'intera spesa pubblica dell'Armenia, che invece ha vissuto un percorso post-sovietico molto difficile dal punto di vista economico, caratterizzato da forte migrazione, in particolare verso la Russia. Quando appunto la guerra è iniziata nel 2020, l'Azerbaigian l'ha fatto con armamenti moderni, con il supporto esplicito e attivo da parte della Turchia, storico alleato dell'Azerbaigian, e quindi l'ha fatto da una posizione in un certo senso di forza. Da parte armena vi era la convinzione che la stessa natura del Karabakh, ricordiamo una regione montuosa, aiutasse a difendere, ma questa convinzione valida forse nelle guerre del passato è diventata sempre meno con l'intervento appunto degli armamenti moderni, dei droni Bayraktar turchi, e con una prevalenza militare davvero notevole, che appunto che ha determinato una sconfitta netta della parte armena nel corso, insomma, di una guerra che è durata 44 giorni e si è conclusa con un cessate il fuoco sottoscritto grazie alla mediazione di Mosca.
Quindi la guerra del 2020 si conclude con un intervento della Russia che patrocina un cessate il fuoco e invia anche 2000 soldati tra Armenia e Azerbaigian con una missione di peacekeeping per cercare di favorire la pace e cercare di mantenere il controllo della situazione. Ma la guerra del 2020 si conclude soprattutto con una grossissima vittoria dell'Azerbaigian, che riconquista gran parte del Nagorno-Karabakh, che ricordiamo dal punto di vista formale, dal punto di vista della comunità internazionale, è suo territorio, e lascia la comunità degli armeni abitanti del Nagorno-Karabakh praticamente isolati in una sola città, che è la capitale di questo stato che non esiste, cioè Stepanakert, e nei territori circostanti. Stiamo parlando di più di 100.000 persone. Ora, questo stato di cose dura all'incirca per 2 anni. In realtà il conflitto non si ferma mai per davvero, ci sono di continuo piccoli scontri, scaramucce, soldati che muoiono da una parte e dall'altra. Insomma, è davvero una guerra rallentatore, però le cose riprendono a muoversi velocemente soltanto alla fine dell'anno scorso, nel 2022. Negli ultimi mesi del 2022 l'Azerbaigian ricomincia ad avanzare in maniera consistente, recuperando ulteriore territorio dagli armeni, andando peraltro anche ad attaccare in territorio armeno, non soltanto in territorio del Nagorno-Karabakh, ma in territorio armeno, e soprattutto verso dicembre del 2022 comincia la cosiddetta crisi del corridoio di Lachin. Ora, qui bisogna un attimo spiegare. Le oltre 100.000 persone che abitano in Nagorno-Karabakh, completamente circondate da territorio a zero, attualmente dipendono completamente dall'Armenia per ogni cosa. Dall'Armenia arrivano tutti i giorni, anzi arrivavano tutti i giorni, oltre 400 tonnellate di cibo, medicinali, generi di prima necessità, perché di fatto il Nagorno-Karabakh, a parte i contatti con l'Armenia, è completamente isolato. Qual è il problema? Che l'Armenia e il Karabakh sono collegati tra loro da una sola strada, che appunto è il corridoio di Lachin. Questa strada però, a dicembre del 2022, è stata completamente bloccata dagli azeri in una maniera che, se vuoi, ci racconterai perché è molto interessante, e questo ha provocato una nuova crisi internazionale e anche una crisi umanitaria in Nagorno-Karabakh, perché attualmente in quel territorio manca cibo, mancano medicinali, mancano viveri, mancano generi di prima necessità, manca benzina, insomma, sta diventando un po' un disastro. Ci spieghi cosa sta succedendo e perché la situazione è così complicata?
Sì, la situazione è complessa ed eccezionalmente difficile per la popolazione armena locale, che effettivamente percepisce in senso più pieno l'isolamento in cui si trova. Effettivamente, appunto, esiste attualmente una sola linea che collega Nagorno-Karabakh e Armenia, che è questo corridoio di Lachin. È stato bloccato dalla parte azera. Questa volta è stato bloccato in una soluzione un po' particolare, quindi non esplicitamente con l'esercito, con mezzi che, ricordiamo, l'Azerbaigian non ha esitato a usare. Anche nei mesi scorsi ha lanciato per qualche giorno un nuovo attacco sui confini stessi dell'Armenia per fare pressione. Questa volta la soluzione è molto diversa, quindi il blocco è nato apparentemente da una serie di, come vengono definiti, eco-attivisti che lamentano che la popolazione armena locale in Nagorno-Karabakh sfrutta le risorse naturali, le miniere che ci sono nella regione, e lo fanno senza permettere accesso alla parte azera che ne possa verificare lo stato delle cose. Ora, ricordiamo che in Azerbaigian le proteste non sono spesso consentite e sono state nel corso degli anni spesso appunto brutalmente chiuse con numerosi arresti. Ricordiamo che l'accesso a queste aree che appunto l'Azerbaigian ha riconquistato dalla parte armena, l'accesso a queste aree non è ancora pienamente libero per la popolazione azera, anche perché è ancora in corso un processo di sminamento lungo e vi è bisogno di un processo di ricostruzione lunga. Quindi che questa strada sia stata chiusa con la presenza di questi ecoattivisti, vabbè, può essere un fatto, però altrettanto evidente che questo era possibile solo su indicazioni del governo dell'Azerbaigian. Quello che tanti sorprende è il fatto che i peacekeeper russi, che anche secondo l'accordo del cessate il fuoco hanno la responsabilità di garantire la sicurezza e il libero transito attraverso questo corridoio, non sono intervenuti. Quindi sta passando qualche convoglio della Croce Rossa internazionale, poco altro, però il transito civile è sostanzialmente bloccato. E qui appunto vengono un po' le questioni più problematiche. Da una parte l'Azerbaigian insiste che la popolazione locale sono, come dire, cittadini dell'Azerbaigian che godranno di tutti i diritti che godono i cittadini dell'Azerbaigian, non vi è bisogno di alcuna autonomia particolare né altro, perché la Costituzione azera già tutela tutti questi diritti, e quindi questo è un po' il punto di partenza dell'Azerbaigian, che non è particolarmente rassicurante per la popolazione armena. Lo è ancor meno se pensiamo che anche nelle parti appunto riconquistate dopo la guerra del 2020, sì, vi erano parti in cui non vi era popolazione armena o vi era persone che vi si era stabilita solo dopo la guerra del 94, e quindi non vi era, come dire, un diritto al ritorno della popolazione locale, ma vi erano anche aree storicamente abitate da armeni. Non si è fatto nessuno sforzo da parte dell'Azerbaigian di convincere la popolazione armena a ritornare, o tantomeno a offrire garanzie di sicurezza, dimostrare inclusività piena nei confronti della popolazione locale, quello che ci si aspetterebbe da parte di uno Stato come l'Azerbaigian, che dice che è pronto a tenere la popolazione locale. Mentre se da una parte vi sono rassicurazioni da parte dell'Azerbaigian, dall'altra la retorica presidenziale, quindi da parte del presidente dell'Azerbaigian Aliyev, continua a essere eccezionalmente aggressiva, non solo nei confronti della popolazione armena del Nagorno-Karabakh, ma nei confronti dell'Armenia stessa. Sempre più frequentemente, appunto, la leadership dell'Azerbaigian ha insistito su come quella che oggi conosciamo come Armenia, quel territorio, sia in effetti territorio storico dell'Azerbaigian, sia in realtà l'Azerbaigian occidentale. E quindi a volte negando, a volte, come dire, riaffermando delle pretese territoriali su tutto il territorio dell'Armenia. Qui un po' il dilemma è come interpretare questo tipo di pressioni, questo tipo di affermazioni.
Vorrei tornare un attimo all'altro fattore che rende interessante questo conflitto a rallentatore che c'è fra Armenia e Azerbaigian, che è ovviamente la Russia. Fino a qualche anno fa, potremmo dire fino a pochi mesi fa, la Russia era, lo hai detto tu stesso, uno dei dominatori della regione, lo è ancora, però il dominio fino a qualche anno fa della Russia in quel territorio lì era quasi assoluto. La Russia teneva a bada gli armeni, gestiva gli azeri, manteneva uno status quo che di fatto le era molto favorevole. È successo anche nel 2020, quando la Russia ha inviato 2000 peacekeeper che si trovano ancora in territorio azero, di fatto in Nagorno-Karabakh. Poi è scoppiata la guerra in Ucraina e sembra che ora le cose stiano cominciando a cambiare. Molti sostengono che la ragione per cui l'Azerbaigian blocca il corridoio di Lachin e fa queste azioni di pressione molto forte, anche sotto certi punti di vista contro i peacekeeper russi, è perché la Russia è impegnata in Ucraina e di fatto non ha le forze, non ha il modo, non ha il tempo di gestire anche quella parte del mondo lì. Gli armeni sono molto arrabbiati con i russi. Il primo ministro armeno qualche tempo fa ha annullato delle esercitazioni militari che dovevano esserci con la Russia perché sostiene che la Russia non stia difendendo l'Armenia e non stia difendendo lo status quo che era stato creato nel 2020. Insomma, questo conflitto che stiamo vedendo in Nagorno-Karabakh mostra un po' che la guerra in Ucraina sta facendo sgretolare lo status quo ai margini dell'impero russo.
Certo, cambia molto la percezione della Russia in questa regione e non solo. In parte questo è legato al fatto di cosa definisce una grande potenza. E il ruolo di una grande potenza si basa sulla percezione che questa, nel caso specifico Mosca, sia in grado di intervenire in modo deciso, decisivo e ineluttabile per imporre, se necessario, sul terreno le proprie condizioni. La guerra in Ucraina, l'invasione russa dell'Ucraina, rende queste premesse non più valide nel contesto del Caucaso del Sud e in particolare nel contesto del Nagorno-Karabakh e dell'Armenia. Quindi, se in altri momenti del passato vi era la percezione che l'Azerbaigian non potesse sgarrare, in sostanza, perché se esagerava avrebbe dovuto pagare un prezzo molto elevato, questo non è più vero, nel senso che è chiaro che se l'Azerbaigian volesse davvero forzare la situazione e partire con un nuovo attacco, plausibilmente col sostegno esplicito o implicito della Turchia, è inimmaginabile un intervento militare diretto della Russia per fermare questo. Che prezzo può far pagare la Russia all'Azerbaigian oggi? Sì, vi sono ancora forti relazioni economiche e vi sono, come dire, si tratta comunque di due paesi vicini, la Russia è ancora un paese forte. Però la maggior parte delle risorse economiche, del sostegno politico, insomma di ciò che rende l'Azerbaigian un paese indipendente con una politica propria, non dipende in quasi nessuna misura da parte della Russia. Quindi se vi è ancora cautela, perché naturalmente è preferibile non litigare con un vicino così importante, e quindi è importante non umiliarlo esplicitamente, è comunque una situazione che cambia effettivamente, come dire, il contesto, perché espone appunto la fragilità dell'Armenia in questo contesto. Quindi nel contesto che osserviamo dopo l'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina, le garanzie che offriva la Russia all'Armenia sembrano molto più limitate.
Questo fenomeno di sgretolamento ai confini dell'area di influenza russa che stiamo un po' vedendo in Nagorno-Karabakh, in Armenia, o quantomeno di perdita di influenza, ecco, sta avvenendo anche altrove?
Non è sempre facile collegare direttamente questo tipo di tensioni con l'indebolimento della Russia nella regione, che comunque è vivo e percepito. Per certi versi è ancora più rilevante guardare come in alcuni di questi paesi, penso in particolare il Kazakistan, come dire, che ha avuto dei rapporti storicamente tutto sommato positivi con la Russia, guardi da una parte, appunto, la crisi politica dell'anno scorso, la Russia ha aiutato direttamente la leadership locale, insomma. Però è evidente che all'interno del Kazakistan ci sono delle ampie aree abitate prevalentemente da russi. Quello che è avvenuto in Ucraina desta sicuramente preoccupazione locale e quindi in tutta quest'area, in particolare in Asia centrale, espone ancora di più come questa regione che si ritrova ad avere, come dire, un legame storico, una dipendenza a tanti punti di vista dalla Russia, mentre dall'altra parte è sempre più viva la presenza, in primo luogo economica, della Cina. Si tratta di aree che appunto in parte confinano anche direttamente. La presenza dell'Unione Europea e dell'Occidente c'è, in questi paesi ci sono rapporti economici, ci sono dei legami di qualche tipo, in passato anche militari, per quanto riguarda l'assistenza relativa alla guerra in Afghanistan di inizio anni 2000. Però appunto la guerra in Ucraina, l'invasione russa dell'Ucraina, ha cambiato la percezione della Russia, perché ne ha mostrato le debolezze, ha mostrato come avere rapporti con la Russia possa, da una parte appunto, offrire tante opportunità economiche, ma anche nel medio periodo è sempre più difficile immaginare un rapporto in cui la Russia funge da ponte con l'Occidente, come è stato in altre fasi storiche. Al contrario, i rapporti con la Russia possono essere così tossici che vanno a detrimento dell'economia locale, come si è già visto nel modo più diretto per alcuni di questi paesi, in particolare quelli che avevano una grossa componente di cittadini locali, penso al Tagikistan ad esempio, che aveva molti tagiki lavorano in Russia per portare soldi a casa. Beh, insomma, un peggioramento della situazione economica in Russia e una maggiore tensione tra Russia e Occidente fa in modo che questi paesi trovino sempre più la necessità di sviluppare legami alternativi alla Russia di lungo periodo. E questo appunto è un processo tutt'altro che facile, anche perché appunto da tanti punti di vista implica una relazione più stretta con la Cina a livello regionale, che porta con sé tutta una serie di altre problematiche.
L'hai citato, l'ultimo personaggio interessante di questa storia è l'Europa. L'Occidente, ma diciamo in particolare l'Europa. Se cerchi Armenia su Wikipedia, c'è scritto esplicitamente che l'Armenia si trova a cavallo fra l'Asia e l'Europa. Io sono stato a Yerevan, la capitale dell'Armenia, qualche anno fa, nel 2019, e ho parlato con un po' di persone, anche insomma politici locali e così via, e una cosa che mi veniva detta molto spesso è «This is Europe». Questa è Europa, l'Armenia è Europa. E in realtà, insomma, vedere la cartina geografica è complicato definire l'Armenia Europa, nel senso che è oltre la Turchia, è a 3 fusi orari a est di Roma. E quindi lo chiedo a te, che la conosci certamente meglio. L'Armenia è Europa?
L'Armenia è Europa. Il Caucaso del Sud è parte dell'Europa, se immaginiamo l'Europa come uno spazio unito da un immaginario comune. In quell'immaginario comune si sono spesso identificate popolazioni sia della Georgia che dell'Armenia che dell'Azerbaigian stesso. Storicamente questo è naturalmente, come dire, potrebbe suonare bizzarro se leggiamo le cronache di viaggiatori dei secoli scorsi, percepivano distintamente come Asia sia la Georgia sia il resto della regione. Però appunto è chiaro che Europa non è solo geografia, è anche appunto sentirsi parte di una comunità di intenti e ideali. E da questo punto di vista è possibile immaginare un Caucaso del Sud parte di un'identità europea più ampia.
E in effetti l'Unione Europea sta provando a intervenire in qualche modo sulla crisi tra Armenia e Azerbaigian per il Nagorno-Karabakh. Pochi giorni fa il Parlamento europeo ha approvato una mozione molto dura di condanna contro l'Azerbaigian. Si parla dell'invio di un team di osservatori nella regione e molti dicono che questo conflitto potrebbe essere un modo per l'Unione Europea di cercare di intervenire, di essere incisiva anche ai suoi confini più remoti. In realtà, quello che mi sembra stia succedendo è che l'azione dell'Unione Europea viene molto frenata, molto bloccata, molto indebolita, soprattutto da una serie di interessi economici. Ce li potresti spiegare?
Secondo me l'Unione Europea paga lo scotto di una posizione non pienamente coerente nel corso degli anni. Mi riferisco appunto a tutto il periodo post-sovietico nei confronti della regione, di questo conflitto in particolare. Da una parte è forte per tanti motivi, sia legati alla diaspora, sia legati a motivi identitari, di tradizione, quello che vogliamo, un sostegno diretto, comunque un sostegno politico alla parte armena. Forse in parte legato anche appunto alla tragedia del genocidio. Insomma, vi sono tanti motivi che hanno portato a questa osservazione di fatto. Politicamente però le cose sono andate diversamente, soprattutto economicamente, appunto i rapporti si sono rafforzati in modo più netto e più esplicito con l'Azerbaigian per quanto riguarda appunto il settore del gas e del petrolio. Quindi i rapporti economici dell'Europa con l'Azerbaigian sono molto forti, sono molto consolidati, e questo appunto è vero anche per l'Italia, che è uno dei partner economici principali dell'Azerbaigian. L'Unione Europea si è ritrovata ad avere più urgente bisogno di fonti di approvvigionamento alternativo di gas, e quindi ha guardato anche all'Azerbaigian, firmando degli accordi con grandi sorrisi e strette di mano. Si tratta di volumi relativamente piccoli e volumi, come dire, anticipati per il futuro, di cui è difficile immaginare che si concretizzino, insomma, si tratta di promesse vaghe per il futuro che probabilmente non si concretizzeranno. A volte pare che nel processo decisionale dell'Unione Europea vi sia, come dire, un timore di non prendere una posizione più secca nei confronti dell'Azerbaigian, proprio perché appunto anche l'Azerbaigian è parte del sistema che permette di differenziare l'approvvigionamento energetico dell'Unione Europea.
A proposito di contraddizioni, lo citavi prima, in queste settimane il Parlamento Europeo si è espresso contro l'Azerbaigian. Josep Borrell, che è l'alto rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri, cioè il ministro degli esteri dell'Unione Europea, di fatto ha fatto vari appelli a favore dell'Armenia e così via, però soltanto qualche mese fa, quest'estate, Ursula von der Leyen, la presidente della Commissione Europea, si trovava in Azerbaigian a firmare contratti di gas che, peraltro, tu ci ricordi che non sono nemmeno troppo ricchi, e definiva l'Azerbaigian un paese, un partner affidabile e così via. C'è evidentemente una contraddizione che l'Europa ancora non è riuscita a risolvere.
Sì, è una contraddizione appunto in parte politica, legata al diverso ruolo che hanno il Parlamento Europeo e la Commissione. Quindi all'interno del Parlamento Europeo è più facile trovare spazio per risoluzioni anche che utilizzano anche parole dure nei confronti dell'Azerbaigian, ad esempio, e mentre la Commissione Europea sembra in qualche modo favorire quello che viene ritenuto un approccio più pragmatico. Però appunto anche questo pragmatismo è evidentemente problematico, se difficilmente mantenibile nel lungo periodo. La mancanza totale di pluralismo all'interno dell'Azerbaigian lo rende davvero un partner problematico, e questo è parte di quella contraddizione più ampia, insomma, dove si cerca di diversificare per tanti motivi dalla Russia, però appunto se si va a favorire regimi autoritari e bellicosi diventa politicamente e moralmente difficilmente sostenibile da parte europea. Quindi l'Unione Europea non ha ancora trovato una modalità che sia pragmatica, sia potenzialmente coerente per interagire con l'Azerbaigian. Quindi alcuni paesi, e tra questi davvero l'Italia è uno dei principali, ha sviluppato relazioni molto forti con l'Azerbaigian, che hanno, come dire, ragione di esistere se trovano la cornice politica giusta e se queste relazioni più strutturate permettono, in certa misura, come ci si aspetta, relazioni reciproche, di influenzare in qualche modo la politica azera nella regione.
Prima di arrivare ai consigli, vi ricordo che la mail di Globo è globo@ilpost.it. Vi ricordo anche che se ascoltate Globo sull'app del Post o su qualunque altra app, potete attivare le notifiche o cliccare sulla campanella per ricevere una notifica tutte le volte che Globo esce, il mercoledì mattina. E ora, Giorgio Comai, ti chiedo tre consigli, libri, serie TV, podcast, film, che ti hanno ispirato e che vorresti suggerire.
Allora, rimango nella regione, allora prima un podcast, gli altri due saranno musicali. È il podcast di Crisis Group, o International Crisis Group. È una serie di podcast ed è l'organizzazione che, secondo me, ha lavorato meglio in questi anni, occupandosi di questo conflitto nello specifico e nella regione in particolare. Nei suoi podcast appunto parla dei conflitti nella regione, sempre, come dire, grazie a un'interazione con esperti locali che passano tanto tempo in queste aree parlando con le persone che vivono i conflitti, e quindi è davvero una fonte di informazione utile e affidabile. E invece gli altri due sono spunti musicali un po' più leggeri, anche se questi vengono dalla regione, e quindi una raccomandazione musicale dall'Azerbaigian e una dall'Armenia. Per quanto riguarda l'Azerbaigian, si parla spesso, anche a livello locale, si insiste molto su questa tradizione musicale del Mugam, che adesso anche credo parte dei patrimoni materiali dell'UNESCO. Ma una delle caratteristiche più interessanti, secondo me, del contesto musicale locale è lo sviluppo del jazz in Azerbaigian negli anni 70. Quindi davvero cercate su YouTube o dove ascoltate la vostra musica azerbaigiani jazz, il personaggio di gran lunga più noto è questo Radif Mustafazadeh, che ha delle forme di jazz davvero originali che secondo me è bello ascoltare, insomma. Ed è parte di quel fenomeno che spesso, come dire, in qualche modo si sottovaluta della pluralità musicale che si è avuta in Unione Sovietica negli anni 70-80, insomma, se ne trova davvero dappertutto. Gli appassionati magari possono anche cercare il prog rock sperimentale del Turkmenistan negli anni 80, delle cose davvero notevoli. Ma passo alla mia ultima raccomandazione, che riguarda l'Armenia e che ci ricorda appunto quanto l'Armenia e gli armeni oggi siano appunto presenti su tutti i continenti. Di nuovo, quando si pensa alla musica armenia, chi la associa a qualcosa la associa forse al duduk, che è questo strumento tradizionale, c'era anche nelle scene più evocative del film Il Gladiatore, insomma, questo strumento a fiato molto drammatico. Però si trova, come dire, trovano tante cose interessanti di musica armena se cercate di nuovo su YouTube, dove vi capita, cose come disco funk armeno, Armenian disco funk, cose del genere. E se ne trovano, si trovano varie appunto playlist, compilation, alcune di queste sono poi appunto adesso riprese dalla diaspora armena, in particolare da personaggi come l'armeno californiano, un DJ Daron Sassuniano, visto in questi ultimi anni facendo un po' di playlist curiose. Se ne trovano ad esempio tra gli appassionati di dischi di Beirut, come Habibi Funk, che fa appunto queste raccolte della musica armena che si trovava in Libano. E quindi si parla soprattutto di musica degli anni 70 e 80, però tante cose piacevoli, belle e inaspettate che vi raccomando di ascoltare.
Jazz a zero, prog turkmeno e disco funk armeno.
Bellissimo.
Giorgio Comai, grazie.
Grazie a voi.